Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Quando leggiamo gli Evangeli, Matteo, Marco, Luca, Giovanni, soprattutto i primi tre, ma anche i Giovanni, notiamo che spesso Gesù parla con parabole. Ci sono almeno 38 parabole negli Evangeli. E ci sono altri che forse sono parabole, perché ci sono quelle che proprio, questa è una parabola. Poi ci sono quelle che si presume. Ci sono alcuni studiosi che contano fino a 60 parabole. Sono tantissimi, anche solo 38. Una parabola è una storia dalla vita comune che comunica una verità spirituale. Però la parabola non deve essere vista come dottrina nello stesso modo di un'epistola, dove ogni frase è dottrinale. Piuttosto, la parabola è una storia che di solito ha un punto principale. Nella storia ci sono state sempre quelle persone che hanno voluto dare a ogni dettaglio della parabola qualche significato. 15 anni fa in America c'era un predicatore famoso, non in una chiesa, aveva per radio, aveva una rete di radio in tutta l'America, e lui, usando la parabola di Gesù nella barca sul mare, parlava del fatto che quella barca rappresentava la chiesa, e Gesù che teceva la tempesta, e questo qui e questo là. Alla fine diceva: e quindi Gesù vuole che noi tutti lasciamo le chiese e i suoi seguaci. E noi conoscevamo alcuni di questi, hanno lasciato le loro chiese. Ha detto: Gesù tramite questo voglio dire che nessuno deve più far parte di nessuna chiesa. Bisogna adorare Dio solo a casa, ascoltando i miei insegnamenti per radio e mandando soldi per l'unico ministero fedele. Indovinate quali era secondo lui. E migliaia, migliaia, migliaia di persone hanno lasciato le loro chiese. E lui prendeva il suo insegnamento da una interpretazione, da una parabola, dove faceva dire ogni dettaglio una dottrina. Le parabole non sono fatte per quello. Sono fatte per insegnare una verità semplice. I dettagli sono che dettagli che servono con quell'esempio. Allora, una cosa interessante. Gesù non usava parabole fino ad un certo punto del suo ministero. E da quel punto in più non insegnava più alle folle senza parabole. Pensate a quello. Gesù non usava parabole fino a un certo punto, che serve Matteo 13. E poi insegnava alla folla più o meno solo in parabole, solo ai suoi discepoli, tu per tu, o con loro come gruppo, spiegava le cose più a dettaglio, senza parabole. Questo è interessante, e non è solo interessante, ci aiuta a capire le parabole, e Gesù spiega perché usava parabole. Quindi trovate con me Matteo 13, e voglio prima leggere la parabola che lui usa, e poi lui spiegherà perché insegna con parabole. Quindi, Matteo 13, leggo da 1 a 9. Ora, in quello stesso giorno, Gesù, uscito di casa, si pose a sedere presso il mare, e grandi folle si radunarono intorno a lui, così che egli, salito su una barca, si pose a sedere e tutta la folla stava in piedi sulla riva. Ed egli espose loro molte cose in parabole, dicendo: ecco, un seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte del seme cadde lungo la strada, e gli uccelli vennero e lo mangiarono. Un altro cadde in luoghi rocciosi, dove non c'era molto terra, e subito germogliò, perché il terreno non era profondo. Ma levatosi il sole, fu riarso, e dato che non aveva radice, si seccò. Un'altra cadde tra le spine, e le spine crebbero, e la soffocarono. E un'altra cadde in buona terra e portò frutto dando chi il 100, chi il 60 e chi il 30 per uno. Chi ha orecchi da udire, oda. Questa è una parabola. E scopriremo il senso in versetto 18 in poi, che vedremo fra alcuni minuti. Ma prima i discepoli fermano Gesù, probabilmente quando erano soli, e chiedono a lui, ma perché usi parabole? E per modo di dire, non hai mai fatto questo Gesù, come mai che hai fatto una parabola invece di solo insegnarci in modo chiaro, come prima? Infatti versetto 10 dichiara, allora i discepoli, accostatisi, gli dissero, perché parli loro in parabole? Vogliamo capire perché Gesù inizia a questo punto ad usare parabole con la folla. Perché? Nei versetti 11 a 17 Gesù spiega a loro, a noi, perché usa parabole con le folle. Leggo 11 a 17. Ed egli rispondendo disse loro, perché a voi è dato di conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato. Perché a chiunque ha, sarà dato, e sarà nell'abbondanza. Ma a chiunque non ha, gli sarà tolto anche quello che ha. Perciò io parlo loro in parabole, perché vedendo non vedono, e udendo non odono, né comprendono. Così si adempie in loro la profezia di Isaia che dice, voi udirete ma non intenderete, guarderete ma non vedrete. Perché il cuore di questo popolo è divenuto insensibile. Essi sono diventati duri di orecchi e hanno chiusi gli occhi, perché non vedono con gli occhi e non odono con gli orecchi e non comprendono col cuore e non si convertono, ed io li guarisca. Ma beati i vostri occhi perché vedono e i vostri orecchi perché odono. Perché in verità vi dico che molti profeti e giusti desiderarono vedere le cose che voi vedete e non le videro, e udire le cose che voi udite e non le udirono. Questa risposta è estremamente importante capire per ognuno che è salvato. Ci aiuta a capire l'immensità della grazia di Dio nella nostra vita. Quindi consideriamo più attentamente la risposta di Gesù qui. La prima cosa da notare è quel versetto 11. Quello che dice è grazia. Questa è proprio una descrizione della grazia. Leggo ancora. Ed egli rispondendo disse loro, perché a voi è dato di conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato. Avete visto? A voi è dato. Quando riusciamo a capire la parola di Dio, non è per merito nostro, non è perché siamo bravi, è perché Dio ci ha dato di capire quella verità. Ovvero, comprendiamo le verità di Dio perché Dio ci ha aperto gli occhi a capire delle sue verità. Non abbiamo mai un merito nostro. Questo è vero. Soprattutto questo brano parla per quanto riguarda capire la parola di Dio. Perché capire le verità di Dio è un dono. Perché di natura l'uomo naturale non può capire le cose di Dio. Senza la salvezza la Bibbia ci chiama uomini, donne, naturali. Occorre un'opera di Dio per aprirci il cuore affinché possiamo capire le verità di Dio. Noi conosciamo bene 1 Corinzi 2:14. Ora l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio perché sono follia per lui e non le può conoscere perché si giudicano spiritualmente, ma colui che è spirituale giudica ogni cosa e egli non è giudicato da alcuno. Solo se Dio opera a prendere gli occhi del cuore si può comprendere le verità di Dio. Cioè, una persona può capire intellettualmente la Bibbia, un non credente. Può capire anche bene, può memorizzare molto della Bibbia e riuscire a spiegare certe cose. Ma non afferrerà il vero senso del messaggio. non vedrà la sua condizione disperata di capire, saprà di essere perduto, ma non in senso veramente capire cosa vuol dire. Capirà, sì, Gesù è il Salvatore, ma non capirà cosa vuol dire che Gesù è il Salvatore. Serve l'opera di Dio che tocca il cuore. E quindi, quando tu capisci qualcosa nella tua lettura, in un insegnamento, è vero, lo vedi, dovresti fermarti e dire, Signore, lo vedo perché tu sei all'opera in me. Grazie. Per quanto riguarda le parabole, sono verità che Dio dà in modo da nascondere il significato alle persone che Dio non illumina. Quindi, capire una parabola non è un merito, è perché Dio ti ha aperto gli occhi. Se tu comprendi una parabola o le parabole, dovresti per questo essere molto umile. Signore, tu hai donato a me di capire. Grazie. Non è solo capire le verità di Dio che viene da Dio. Tutto quello che abbiamo di ogni capacità, se siamo forti, veloci, intelligenti, bravi, è perché Dio ci ha dato quello. Cosa dice? Conosciamo 1 Corinzi 4, 7. Chi infatti ti rende diverso? Che cosa hai tu che non abbia ricevuto? E se l'hai ricevuto, perché ti glori come se non l'avessi ricevuto? Alla luce di questo, è importante capire che tutto quello che abbiamo, le nostre capacità, siamo bravi, siamo forti, qualunque cosa, è da Dio. E dobbiamo dare a Dio la gloria. Quindi, tutto ci è stato dato. A voi è stato dato di comprendere. A voi è stato dato tutto quello che avete. È per questo che la Bibbia dice, chi si glori nel Signore. Allora Dio ha dato tutto. Vuol dire che non siamo responsabili? Vuol dire che quelli che non capiscono non sono responsabili? No, no, sono responsabili. Leggiamo dal versetto 12 in poi, ma leggo prima 12. E lui rende chiaro che ognuno è responsabile, perché a chiunque ha sarà dato e sarà nell'abbondanza, ma a chiunque non ha gli sarà tolto anche quello che ha. Non è possibile essere neutrale con Dio. Una persona crede e vive in base a quello che Dio le ha dato, oppure non vive in base a quello che ha ricevuto da Dio. E se vive così, perderà quello che ha ricevuto. È tanto triste vedere persone che crescono nella chiesa dopo nella vita. Guardali dopo 40 anni. Perdono. Nella preghiera di Gesù in Giovanni 17, pregando prima di andare alla croce, notate che lui dichiara, parlando dei discepoli, quelli che avevano creduto, che avevano osservato la sua parola. Leggo Giovanni 17, versetto 6. Gesù parla al Padre. Io ho manifestato il tuo nome agli uomini che tu mi hai dati dal mondo. Erano tuoi e tu me li hai dati. Ed essi hanno osservato la tua parola. Sono stati salvati perché il Padre aveva dato quegli uomini a Gesù. E Gesù ha manifestato a loro, Dio aveva salvato loro. Ma poi loro hanno osservato la parola. Nonostante le loro cadute, e i discepoli ne avevano tante, nonostante i loro dubbi, i loro peccati, errori, e ne avevano tanti, I discepoli, altri credenti, avevano osservato la parola di Dio, con tante cadute. Basta pensare che tutti avevano abbandonato Gesù la notte della croce, Pietro aveva negato Gesù. Però avevano creduto in Gesù e seguivano Gesù. Quindi, avevano ricevuto e avevano usato quello che avevano ricevuto. A chi ha, gli sarà dato di più. Che vuol dire? Chi ha e usa quello che ha e vive quello che ha, cammina in quello che ha, gli sarà dato di più. Dio apre gli occhi. Se Dio apre gli occhi a qualcuno e quella persona capisce certe cose, le verità, e poi se la persona vive in base a quello che ha capito fino a quel punto, Dio darà ancora di più a quella persona. Comprenderà ancora più verità, avrà più conoscenze di Dio, lo conoscerà di più, sarà stupendo. Chi ha ricevuto un po' e vive quel po', riceverà di più. Il contrario è anche vero. Gesù dichiara che in contrasto a questo, chi non ha, gli sarà tolto quello che ha. Ma cosa vuol dire? Se non ha, come può essere tolto? Perché Gesù sta dicendo chi non ha. Lui ha ricevuto, ma non usa quello che ha ricevuto. Non vive quello che ha ricevuto. Non cammina in base a quello che ha sentito. Allora, anziché ricevere ancora, gli sarà tolto quello che aveva già ricevuto. Dio non dà altre verità. Se una persona non cammina nella luce, arriva un punto dove Dio non spreca altre verità con quella persona. Matteo 13, 12 a 15, voglio leggere, siamo in 13, 12 a 15 questa volta. Perché a chiunque ha sarà dato e sarà nell'abbondanza, ma a chiunque non ha gli sarà tolto anche quello che ha. Perciò io parlo loro in parabole, perché vedendo non vedono, e udendo non odono né comprendono. Così si adempie in loro la profezia di Isaia, che dice: voi udirete, ma non intenderete, guarderete, ma non vedrete, perché il cuore di questo popolo è divenuto insensibile. Essi sono diventati duri di orecchi e hanno chiuso gli occhi, perché non vedono con gli occhi e non odono con gli orecchi e non comprendono col cuore e non si convertono, ed io li guarisca. Dio sceglie di rivelare la sua volontà ad alcuni e ad indurire altri. Gesù insegnava in parabole affinché solo le persone a cui era dato da Dio potevano comprendere le sue verità. In un certo senso possiamo dire che Dio non spreca verità ricche e profonde con coloro che non sanno apprezzarle. Gesù insegna questo ai discepoli, comanda questo ai discepoli in Matteo 7, versetto 6. Non date ciò che è santo ai cani e non gettare le vostre perle davanti ai porci, perché non le calpestino con i piedi e poi si rivoltino per spranarvi. Cioè, Gesù sta dicendo, il santo, le verità di Dio, le perle, le cose ricche di Dio, non date a cani e ai porci, non sapranno apprezzarle. Annuncia l'Evangelo, ma se rifiutano quello, non stai lì insegnando tante altre cose. Infatti, fino a questo capitolo, cosa aveva insegnato Gesù al popolo palesemente? Ravvedetevi e credete, il regno di Dio è vicino. Quello diceva chiaramente. Ma la gente che non si è ravveduta, Gesù cominciava con loro a parlare in parabole, dicendo le insegnamenti più profondi non do a voi. Se ricordate, non leggo, ma in Esodo 7:22, 8:15, 8:19, 8:32, 9:7, dice che Faraone indurì il suo cuore. E poi, in altri brani, tipo Esodo 9:12, dice l'Eterno indurì il cuore di Faraone. In Proverbi 29:1 leggiamo: l'uomo che irrigidisce il collo quando è ripreso sarà improvvisamente spezzato senza alcun rimedio. Irrigidire il collo quando è ripreso, riprendere, è una forma di insegnamento da Dio. Dio, tramite una persona, ti parla di un tuo peccato. E se anziché umiliarti, dire è vero, Signore, perdonami, uno ti parla in peccato, se tu diventi duro, non è vero, non è vero, e diventi duro, Dio dice, quella persona sarà improvvisamente spezzato senza alcun rimedio. Quanto è importante umiliarci davanti alla verità di Dio. Quindi, quando una persona indurisce il cuore e non ascolta quello che ha ricevuto già da Dio, Dio indurisce lui e toglie quello che ha ricevuto da lui. È pericoloso ascoltare la parola di Dio e non aggrapparti a Dio. Tornando a considerare questa parabola, ricordate che Gesù insegnava il messaggio dell'Evangelo a tutti, ma gli insegnamenti più profondi solamente ai discepoli. Usava parabole con le folle. Quindi, uno scopo delle parabole era di nascondere le verità più ricche di Dio da quelli che rifiutavano la salvezza. L'altro scopo era che l'insegnamento fosse chiaro per quelli che Dio toccava il cuore. Erano messaggi forti e Gesù voleva trasmettere questo a chi aveva il cuore giusto. Leggo versetto 16. Ma beati i vostri occhi perché vedono e i vostri orecchi perché odono. Quando vediamo le verità che Gesù sta insegnando, e oggi abbiamo questi insegnamenti nella Bibbia, è perché siamo beati. Beati i vostri occhi perché vedono. Il fatto di vedere è una benedizione. Tu ti rendi conto di questo? Quando leggi la Bibbia, quando ascolti un insegnamento, ti rendi conto? Io capisco, questa è una benedizione. Dovresti essere meravigliato, sei benedetto. Prego che possiamo capire questo di più. La parola beata qui indica che Dio sceglie di operare il bene nella vita di quella persona. Non dipende quindi dall'intelligenza della persona, né dalle sue capacità. Non è qualcosa che uno può fare da solo. Quando noi comprendiamo la parola di Dio è perché Dio ci ha aperto gli occhi. E quindi le parabole sono date da Dio per nascondere la verità a chi ha il cuore indurito e per rivelare le verità a chi viene toccato da Dio. Sono storie che sono facili da ricordare, facilissimi, in modo che possiamo meditare sulle verità di Dio in esse tutto il giorno. Cioè una parabola tu puoi ricordare facilmente e così tu puoi portare con te e pensare a quelle verità. L'insegnamento che troviamo in questa parabola è di immenso valore, quindi voglio sentire un'altra verità di Gesù in 17, versetto 17, che ci aiuta a capire quello che noi comprendiamo, quanto vale. Perché in verità vi dico che molti profeti e giusti desiderarono vedere le cose che voi vedete e non le videro, e udire le cose che voi udite e non le udirono. Ma gli apostoli erano lì con Gesù. E noi abbiamo tutto quello che serve scritto. Noi possiamo vedere i miracoli di Gesù tramite la scrittura. Noi possiamo udire le parole di Gesù tramite la scrittura. Quindi noi siamo benedetti. Tanti profeti giusti dell'Antico Testamento volevano vedere e sentire quello che noi abbiamo ricevuto e non hanno potuto. Noi abbiamo ricevuto di più. Ci sono tanti brani che parlano del nostro privilegio. Per esempio, vi leggo in Ebrei 11, 13 e poi 11, 39, 40. Poi leggerò in 1 Pietro 1. In Ebrei 11 leggiamo di uomini giusti, uomini che vivevano per fede senza poter vedere quello in cui avevano fede. Quello che noi abbiamo già nel Nuovo Testamento. Leggo di questi uomini, Ebrei 11, 13, tutti costoro sono morti nella fede, senza aver ricevuto le cose promesse, ma vedutele da lontano, essi ne furono persuasi e le accolsero con gioia, confessando di essere forestieri e pellegrini sulla terra. vedute le verità, gli avvenimenti da lontano, per fede. Non avevano mai visto l'adempimento delle promesse di Dio che abbiamo visto noi. Avevano sentito il Cristo, ma era solo una profezia. Non avevano potuto vedere quello che avrebbe fatto. Leggo poi di loro in Ebrei 11, 39, 40. Eppure tutti coloro, pur avendo avuto buona testimonianza mediante la fede, non ottennero la promessa, perché Dio aveva provveduto per noi qualcosa di meglio, affinché essi non giungessero alla perfezione senza di noi. Io prego che noi possiamo comprendere di più quanto siamo benedetti per poter avere la Bibbia e capire la Bibbia. I profeti, Antico Testamento, i profeti non capivano quello che scrivevano. Noi capiamo quello che scrivevano, loro no. Leggo 1 Pietro 1, 10, 11. Intorno a questa salvezza ricercarono e investigarono i profeti che profetizzarono della grazia destinata a voi, cercando di conoscere il tempo e le circostanze che erano indicate dallo Spirito di Cristo che era in loro e che attestava anticipatamente delle sofferenze che sarebbero toccate a Cristo e delle glorie che le avrebbero seguite. Questi profeti cercavano di conoscere i tempi e le circostanze, non capivano, ma loro volevano capire. Invece a noi è stato rivelato tutto. Noi abbiamo visto Cristo nelle Scritture, abbiamo sentito i Suoi insegnamenti, lo abbiamo visto sulla croce, lo abbiamo visto risuscitato. Allora è giusto chiederci, vi chiedo, a quale gruppo apparteniamo noi? Apparteniamo noi che siamo salvati al gruppo dei profeti dell'Antico Testamento, che era tutto ancora vago per loro, o apparteniamo a quelli del Nuovo Testamento, che hanno visto chiaramente le promesse e le profezie adempiute? A quale gruppo apparteniamo noi? Abbiamo visto? Abbiamo visto? Loro, ma ci sarà il Cristo, ma cos'è questa sofferenza? Non capisco, non capisco. Cosa vuol dire che dopo la morte avrà una progenie? Non capisco, non capisco. Noi capiamo? Noi capiamo? Capiamo? Allora, noi siamo quelli benedetti, con la grazia più grande. Quindi, è importante capire che le parabole servono per nascondere le verità da quelli che hanno cuori induriti e rivelarle a noi. È molto pericoloso ricevere verità da Dio, in qualunque forma, ma non vivere quella verità. Chi non continua a cercare Dio sempre di più, mettendo in pratica la verità che ha già capito, rischia di perdere le verità che ha ricevuto. Invece chi mette in pratica le verità che ha già ricevuto da Dio, a lui sarà dato di più. E ricordiamo quindi che è una benedizione leggere e capire la Bibbia. È un privilegio. Se tu capisci la Bibbia, sei privilegiato. E io prego che capremo quello. Allora, visto che le parabole sono così importanti, come possiamo comprenderle in modo giusto? Ho già detto, non devi cercare dottrina in ogni dettaglio. Ok? Non devi cercare dottrina in ogni dettaglio. In questa parabola, ah ma allora la terra rocciosa, rocce rappresentano questo e questo, perché ah, no, cioè, rocciosa è un tipo di terra dove non c'è tanta terra, poca terra sopra le rocce, basta quello. E le spine, allora le spine sembrano, no, le spine, lui sta usando un esempio di agricoltura. Altre piantine che soffocano la pianta. Lascia a quello minimo. Tante parabole Gesù spiega, e se lui spiega vuol dire quello e nient'altro. Altri non spiega, ma usando quello che egli spiega mi dà già la chiave per capire quello che non spiega. Quindi, questo è importante. Adesso vogliamo vedere il significato di questa parabola. Quindi, che abbiamo letto in versetti 1 a 9, il seminatore che semina una parte cade lungo la strada, viene subito mangiato, un altro cade sopra le rocce, un altro fra le spine e un altro su buona terra. Leggo da 18 a 23 e noi siamo privilegiati ad avere queste spiegazioni. Gesù parlando con i discepoli. Voi dunque intendete la parabola del seminatore? Quando qualcuno ode la parola del regno e non la comprende, il maligno viene e porta via ciò che era stato seminato nel suo cuore. Questi è colui che ha ricevuto il seme lungo la strada. E quello che ha ricevuto il seme in luoghi rocciosi è colui che ode la parola e subito la riceve con gioia, ma non ha radice in sé ed è di corta durata. E quando sopraggiunge la tribolazione o persecuzione a causa della parola, ne è subito scandalizzato. E quello che ha ricevuto il seme fra le spine è colui che ode la parola, ma le sollecitudini di questo mondo e l'inganno delle ricchezze soffocano la parola, ed essa diviene infruttuosa. Quello invece che riceve il seme nella buona terra è colui che ode la parola, la comprende e porta frutto, e produce uno il 100, un altro il 60 e un altro il 30 per uno. Il seme è la parola di Dio, la parola del regno, l'Evangelo della salvezza, le verità di Dio. Io vi sto proclamando ogni settimana il seme della parola. Viene insegnato ovunque, in chiesa, in tutto il mondo. Però non viene accolta questa parola. Non viene accolta ugualmente in ogni persona. Infatti ci sono quattro modi principali in cui viene accolta. C'è quello che cade accanto al sentiero. Uno sente, uno è presente, ma non entra niente. Non entra niente. Non valuta, non pensa. E cosa fa Satana in questo caso? Lui viene e quello che è stata sentita, lui toglie via. Perché non vuole che in un secondo tempo la persona ritira su per meditarci. Vieni, ma non ascolta di cuore e dopo quella parola non rientra. Questa persona è in grave condizione, grave condizione. Poi ci sono due tipi che ascoltano, ma senza veramente essere salvati, senza frutto. Il primo di questi due è quello che sono quelli dove il seme cade su in luoghi rocciosi. Cioè, uno che dice, oh, questo è bello, e hanno una gioia iniziale. Però è una piantina senza radice, non è fondata in un cuore che ha veramente visto il proprio peccato e ha visto il bisogno disperato di un Salvatore e vede Gesù come questo. La vede, ma non in senso di cuore. Suona bene. Ah sì, io vorrei questo. Questa è una buona vita e possono seguire per un certo periodo, ma quando arriva prove o difficoltà a causa della parola e diventa costoso, abbandonano la parola. Finché tutto va bene, sono contenti con la parola, ma quando seguire Gesù crea qualche difficoltà o persecuzione, si ritirano. Una persona così non ha mai creduto di cuore. E non ha mai visto il proprio peccato, ha visto, ma non in senso di capire quanto è sulla via della perdizione eterna. E non ha visto Gesù come l'unico che può salvarlo. La sua fede era solo un'apparenza di fede. E con questo esempio Gesù ci sta esortando a valutare bene il vero valore di Cristo, la vera condizione del peccato e il fatto che c'è tormento eterno senza Cristo. Chi non capisce questo, considera il costo di camminare con Cristo troppo alto. Si ritira da Cristo mostrando il vero cuore. E poi c'è il seme che cade fra le spine. Gesù ci spiega che sono persone che sono interessate nelle cose di Dio. Cioè, intellettualmente capiscono, questo è importante. Magari più profondamente di quelli sulla terra rocciosa. Però sono talmente prese con le cose del mondo, che la verità di Dio in loro viene soffocata. Come esempio di cose che soffocano la parola, Gesù menziona gli impegni e pesi della vita. Cioè, la vita è piena di impegni, è piena di pesi, e a volte scegliamo, una parola importante, di focalizzare sui pesi. Oh, devo fare questo, devo fare quello. Oh, non c'è tempo, devo sbrigarmi, non c'è tempo, come posso fare tutto? E corriamo, 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 non prendendo tempo di meditare. È facile vivere così. Ci sono impegni, curare i bambini, curare una casa, lavorare e fare tutte le altre cose, curare una. È facile essere prese con gli impegni e con i pesi. Oppure è facile essere presi con l'inganno delle ricchezze che comprenderebbe qualunque piacere del mondo. Può essere un hobby, può essere una cosa piacevole, può essere la carriera. Mi prende, mi prende, mi prende e non ho tempo di veramente valutare le cose di Dio. Quindi lasciare che i pesi, gli impegni o le belle cose del mondo ci trascinino, soffocano la parola di Dio in noi. E questo vuol dire che la parola soffoca e non è vera, non è la salvezza. Questo è grave, questo è pericoloso. E quindi ognuno deve valutare, ma io sto lasciando cose che passeranno soffocare la parola in me. Mi lascio prendere con gli impegni. Ma grazie a Dio c'è un quarto modo di ricevere la parola, una terra diversa, la buona terra. Gesù spiega che in queste persone il seme arriva al cuore. Fa radice e cresce. E cresce perché porta frutto. Chi tanto, 100, chi meno, 60, chi 30. Ma notate che anche 30 per uno non è male. E con questo Gesù sta dicendo che un vero credente porta frutto. Allora, ci sono quelli che credono è vero frutto che non è vero frutto. E ci sono quelli che dicono, oh, ma io non ho frutto che hanno frutto. Attenzione. Ho a che fare con tutti entrambi. Ci sono quelle che non hanno vero frutto, ma sono convinte di avere frutto. E ci sono quelle che hanno, grazie a Dio, chiaro frutto, ma sono convinte di non avere frutto. Quindi dobbiamo stare un po' attenti a cosa intendiamo con il frutto. Però la vera salvezza produce frutto. Giovanni 15, Gesù parla di ogni tralcio che sta in lui che non produce frutto. Cosa succede? È tagliato e mandato via per essere bruciato. Ogni tralcio che brucia il frutto è potato per produrre di più. Gesù conclude questa parabola con la folla, con versetto 9 che voglio leggere. Chi ha orecchi da udire, oda. Chi ha orecchi da udire, oda. È un'esortazione. È un'esortazione. Noi abbiamo bisogno di questa esortazione per noi stessi. Ogni volta che tu ascolti la parola, nella lettura, in un insegnamento, in una parola di un altro fratello o sorella, ogni volta che tu senti la parola, ascolta quella parola. Non solo senti la parola, c'è una differenza fra sentire e ascoltare, ma ascolta di cuore. Perché ascoltare di cuore vuol dire che tu non dici è vero e poi non cambia niente. Ascoltare di cuore vuol dire, ok, sì signore, e tu cominci a vivere quello. E Gesù ci esorta. Chi ha orecchi da udire, oda. Scuotiti. Oh signore, non avevo visto questo, non stavo camminando così, grazie. Allora, metti in pratica quello che senti. Quello è veramente ascoltare. E quando noi parliamo con gli altri, dobbiamo parlare con forza, dobbiamo parlare con impegno, dobbiamo esortare. Cosa dice Paolo? Secondo Corinzi 5, alla fine, cos'è 21? Leggo, no, 20, no, non 21, un po' prima di quello. Lui dice, noi dunque, questo è il versetto 20, secondo Corinzi 5, 20, noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro. Vi esortiamo per Cristo, siate riconciliati con Dio. Lui non solo è, voglio raccontarvi e poi fate quello che volete. No. Paolo parla con forza, esortando loro di ravvedersi per essere riconciliati con Dio. Noi dobbiamo parlare così. La gente sta andando all'inferno, al lago di fuoco. Dobbiamo esortare noi stessi. Dobbiamo esortare gli uni gli altri. E dobbiamo esortare i non credenti. E se loro vogliono riderci in faccia, ma tu sei fanatico, lascia che dicano quello che vogliono. Ci troveremo tutti davanti al giudizio di Dio. E non voglio che la gente dice, tu non mi hai detto. Tu non mi hai detto. Chi ha orecchi da udire, oda. È un'esortazione da parte di Gesù dicendo, se tu stai capendo qualcosa che ti sto dicendo, aggrappati a quella verità e vive quella verità. Quindi, notate, prego che sia un aiuto questo, Gesù insegnava con parabole dal capitolo 13 di Matteo in avanti. Prima no. Dopo, più o meno, solo con parabole per la folla, le persone così, non credenti, con i suoi discepoli spiegava le cose a fondo. E quindi se tu capisci la Bibbia, sei beato. Tutto quello che hai capito, non perdere. Vivi e Dio ti darà di più. Perché se tu non vivi quello che hai capito, Dio ti porterà via quello e sarai, la tua condizione sarà terribile. Preghiamo. Signore, voglio lodarti. Io non capisco le tue vie. Non capisco perché. Non ho problemi di dire perché hai salvato solo alcuni, non altri. Ho problemi di capire perché hai salvato alcuni. Quello non capisco. Cioè, non c'era qualcosa in quelle che hai salvato che dava a loro qualche merito. Non c'era nulla. Perché hai dato a loro di capire? Hai dato a loro di vedere il loro peccato? Hai dato tu? Non c'era nulla in loro. Questa è la tua grazia. Oh Padre, ti prego che possiamo comprendere di più la tua grazia per essere veramente grati e colpiti. E io ti prego, opera, mostraci la stoltezza di non camminare in tutta la luce che abbiamo. Aiutaci a vedere la promessa vera che quando camminiamo pienamente nella luce che abbiamo, ci darai ancora più luce, più di te. E vogliamo più di te. Quindi opera affinché possiamo capire l'inganno della nostra carne, del mondo di Satana, per camminare nella luce ogni giorno, in ogni campo. E ti ringrazio che hai scelto di parlarci in modo chiaro e diretto. E ci ha dato lo Spirito Santo per permetterci di comprendere quello che chi non può capire, chi non ha Cristo. È una grazia. Aiutaci a capire questo ed essere meravigliati a causa di questa grazia. Siamo benedetti, abbiamo la tua parola e possiamo capirla. Grazie per questa benedizione. Ci impegniamo a camminare nella verità che ci dai, per la tua gloria e per il nostro vero bene. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.